Eccoci Salvatore, ciao, bentornato.
Buongiorno Matto.
Siamo alla quarta puntata di Expert Risponde. Non sembra, ma abbiamo già risposto a ben tre domande che ci sono arrivate in queste settimane dopo che abbiamo lanciato questa nuova rubrica. Almeno ci siamo tenuti una volta alla settimana, cerchiamo di rispondere appunto a domande che generalmente riceviamo da parte di nostri clienti o di persone che comunque ci contattano per informazioni, consulenza e anche alcune volte per farci delle domande, visto che gestiscono magari in autonomia il loro portafoglio e vogliono chiedere il nostro parere, visto che operiamo sui mercati tutti i giorni. In questa settimana, questa è la quarta puntata, abbiamo ricevuto una domanda molto interessante da parte di un risparmiatore che ha investito su il famoso ETF iShares Clean Energy. In particolare ci scrive: dopo aver visto alcuni vostri contenuti, vi pongo questa domanda. Nel 2020, seguendo alcuni blog di finanza e spinto dalla vittoria di Biden, che avrebbe investito pesantemente sulle rinnovabili, ho deciso di acquistare una quota significativa dell'ETF iShares Clean Energy. Dopo la discesa nel 2021 e 2022, ho deciso di mediare la posizione acquistando altre quote dello strumento, quindi ha mediato. Purtroppo nel 2024 ho imbarcato un'ulteriore perdita e adesso non so più cosa fare. Voi cosa consigliate? Vendo la posizione integralmente o parzialmente oppure la mantengo? Intanto, ecco, questa è anche la nostra mail, info@soldiexpert.com. Chi fosse interessato a inviarci qualche domanda, nel corso delle prossime settimane, continueremo con questa nuova rubrica.
Allora Marco, qua è un tema che, come vedremo, non è la prima volta che abbiamo affrontato, perché il tema delle energie pulite, piuttosto che il tema ESG, piuttosto che anche quello dei tematici, è un tema che spesso abbiamo affrontato in questi mesi come consulenti finanziari indipendenti. Io e Marco lavoriamo per Soldi Expert SCF, che è una delle prime società di consulenza indipendente in Italia anche come nascita, quindi forniamo consigli a risparmiatori che replicano o valutano di replicare i loro investimenti attraverso il consiglio di esperti indipendenti che non hanno conflitti di interesse, quindi operano con la propria banca o broker e ricevono, diciamo, segnali, raccomandazioni, se parliamo di consulenza finanziaria indipendente molto precisa, quindi siamo iscritti a un albo, vigilati e tutto. Il tema della transizione energetica, la climatica, tutto il tema ESG, devo dire che noi, non perché siamo sempre dei Pierini, o forse perché, devo dire, forse proprio perché abbiamo lo spirito più critico, di essere degli esperti indipendenti, lo abbiamo sempre cercato di rapportare al rischio di una enorme bolla. Questo poi lo faremo vedere, ne abbiamo detto, è facile di fare l'idea adesso, magari faremo vedere il grafico e l'andamento di questo ETF, che in realtà è rappresentativo di tutta un'enorme generazione di fondi che si sono sviluppati negli anni passati legati alle energie rinnovabili o alternative. Ecco, questo è un dato di fatto che abbiamo registrato nell'ultima lettera settimanale, che è la newsletter che io pubblico il martedì a disposizione di tutti i risparmiatori, non solo clienti che vogliono registrarsi, magari poi faremo vedere come registrarsi, basta andare sul sito letterasettimanale.it e avevamo rilevato addirittura che il vento è veramente cambiato, che tant'è vero che addirittura le masse sotto gestione degli ETF sul tema uranio e nucleare hanno superato da qualche settimana, secondo un'analisi di Bank of America, quelle delle energie rinnovabili, dove vedete la punta enorme che hanno avuto gli ETF, ma poi c'è tutto il mondo dei fondi di investimento che aveva ancora raccolto di più. Siamo arrivati a oltre 22 miliardi di raccolta, di cui oltre 10-12 proprio questo ETF, iShares Global Clean Energy, che
E
adesso
qua facciamo vedere, Salvatore, non l'andamento grafico del titolo che lo vediamo dopo, ma facciamo vedere proprio come sono stati, qual è stato l'incremento di investimenti, la cosiddetta AUM plus asset, i flussi di investimento all'interno di questi strumenti. Quindi dal 2020, soprattutto dall'inizio, poco prima del Covid, ma dopo il Covid, c'è stato un afflusso che diciamo di circa 20 miliardi, grosso modo, siamo passati da 2-3 miliardi di dollari, in questo caso si parla di strumenti quotati in America, al picco di 22 miliardi.
non vediamo l'ulteriore crollo sia delle quotazioni che vedremo in realtà nell'altro grafico, sia dei flussi che, o dei deflussi che hanno colpito soprattutto il settore delle cosiddette energie pulite, che diciamo è stato spinto dall'elezione di Donald Trump. Donald Trump aveva come candidato alla presidenza degli USA, già nella sua piattaforma, espresso pareri non certo favorevoli riguardo le energie pulite, in particolare l'eolico offshore. Lo vedremo anche poi su alcuni dei titoli che hanno preso delle botte meno 10, meno 12%, mi riferisco tipo a Vestas o all'altro concorrente sempre di quell'area e di quel comparto. E diciamo che la piattaforma di Donald Trump, poi naturalmente bisogna vedere se poi durante il suo mandato elettorale rispetterà quello che ha detto, ma il suo slogan molto semplice era drill baby drill, cioè perfora tesoro, perfora trivella, quindi un enorme ritorno.
E lo vediamo comunque in piccola parte, qua lo vediamo, a parte quello che
sì, 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 quello vediamo. Di a favore più a favorire le energie, diciamo, basate sull'energia fossile piuttosto che su quelle rinnovabili.
Sì, effettivamente nelle ultime settimane, da quando comunque è stato eletto Donald Trump, si può vedere ulteriormente questo calo significativo che c'è stato all'interno, diciamo, sull'andamento grafico dell'ETF Clean Energy. Non abbiamo ancora spiegato nel dettaglio questo grafico, quindi in questo caso abbiamo confrontato negli ultimi 10 anni l'andamento dell'ETF Clean Energy quotato in Europa e anche in Italia rispetto a un classico ETF azionario globale sui paesi sviluppati. Come si può vedere, nel 2020 c'è stato un rendimento incredibile, un balzo veramente importante rispetto all'azionario globale.
Era l'ETF che tutti volevano avere. Tutti spesso consigliavano e nasceva sull'onda di questo entusiasmo una miriade di prodotti che promettevano faville su questo settore.
E tra l'altro, a parte il risparmiatore che ci ha scritto appunto che ha iniziato a investire nel 2020, ma lo vediamo quasi tutti i giorni all'interno dei check-up che facciamo dei portafogli, non solo su questo ETF, ma soprattutto su altri fondi che vanno a investire sempre sul tema delle rinnovabili, tendenzialmente l'ingresso e l'acquisto di questi strumenti è avvenuto dalla seconda metà del 2020 in poi, quando ovviamente...
E infatti, proprio anche questo è il caso di questo risparmiatore.
E infatti poi di base quasi tutte le persone che hanno ancora questo strumento in portafoglio dopo 2 o 3 anni sono in negativo. Pochissimi, abbiamo visto nel corso di questi mesi e anni, pochissime persone che hanno comprato questi strumenti prima del 2020, ok?
E anche perché per anni, poi lo vedremo dopo, l'andamento di questo settore si era comportato in maniera molto simile a quello delle energie tradizionali, le cosiddette energie fossili, poi lo vedremo. E sicuramente qui c'è sempre il tema che abbiamo accennato di un'industria anche che fagocita alle tendenze, le distorsioni di molti consumatori, altro che parlare di finanza comportamentale, cioè tende a vendere le performance passate. Se un settore va bene, vengono lanciati decine, centinaia di prodotti su quel settore, sul settore dei tematici che poi toccheremo, e poi naturalmente queste performance non sono così facilmente replicabili all'infinito, anche perché le valutazioni di queste società iniziano ad essere molto elevate, aumenta la pressione competitiva, aumenta la concorrenza, ci sono fattori imprevisti che fanno saltare tutto ciò che sembrava un piano perfetto. Piano Biden citato nel 2020 con la sua elezione, che ha sicuramente attirato grossissimi investimenti su tutto il tema della transizione energetica e climatica, però poi dopo è successo qualcos'altro, è successo, per andare a capire che cosa è accaduto, alcuni fattori magari che vedremo anche di questo ETF in particolare, ma anche proprio sul mondo della finanza. C'è stato il balzo dei tassi di interesse che sono passati da quasi negativi a arrivare al 5, 6, 7, 8%, e questo non è una cosa assolutamente trascurabile per progetti che erano stati concepiti con tassi di interesse bassissimi, tempi di ritorno, che naturalmente con una crescita, un irrigidimento così della curva dei tassi di interesse sono diventati più a lungo periodo. Alcune di queste società hanno avuto grandi problemi a mantenere finanziamenti, e inoltre la pressione competitiva che molte di queste società hanno avuto ha fatto naturalmente ridurre i margini, e quindi ridurre i margini, ridurre la redditività. E qui c'è un altro tema che sembra una banalità, forse anche ora che lo dirò, Marco, potrebbe anche sembrare un po' antipatico dirlo, cioè talvolta vi è anche questo sfondo anche di questo tema degli ESG etico, del mondo ci vogliamo bene. giusto seguirlo, però poi i mercati ci ricordano, vedendo questo grafico, non voglio fare il cinico, però che poi fondamentalmente le società vengono valutate sulla loro capacità, lo dico in maniera molto semplice, di fare soldi. Se fanno meno soldi di quello che era previsto, tutti gli altri aspetti vanno un po' in cavalleria, ovvero i cash flow previsti, il settore, in più qua abbiamo avuto anche diverse altre complicazioni, la pandemia, ricordiamoci che ha bloccato moltissimo la catena logistica, ha fatto aumentare a dismisura anche i costi dei trasporti, del reperimento di alcuni materiali critici, e questo ha enormemente aumentato i costi per molte di queste società che magari avevano venduto degli impianti a dei prezzi che non riuscivano più a mantenere, quindi hanno visto svalutazioni del conto economico paurose, e quindi quando andremo a vedere alcuni di questi titoli vedremo a volte discese del 60, 70, 80%, società che nel 2000 venivano descritte come star, no? Quindi se vogliamo...
Sì, parlare... l'abbiamo visto banalmente anche in Italia con tutto il tema degli incentivi che c'è stato con il super bonus 110%, e moltissime persone hanno ristrutturato casa praticamente a gratis, anzi forse hanno anche ottenuto un guadagno dalla ristrutturazione di casa per migliorare l'efficientamento energetico, che assolutamente è fondamentale. Però cosa è successo? Che probabilmente le quotazioni di questi strumenti, sia ETF dei singoli titoli, hanno ovviamente seguito delle aspettative che erano oltre il limite, e questo a un certo punto, quando qualcosa è iniziato a scricchiolare, poi i tassi di interesse, tutta la competitività che ovviamente è arrivata dalla Cina, i prezzi delle materie prime in ambito comunque delle rinnovabili che sono scese e stanno continuando a scendere, ha determinato questo crollo che abbiamo visto. Quindi, come diciamo sempre, non bisogna basarsi sulle aspettative, non bisogna seguire solo quelle che sono le mode del mercato, ma bisogna fare assolutamente un'analisi molto approfondita di quelli che possono essere effettivamente i risultati che queste società possono generare nel corso del tempo.
Capaci anche di valutare che il mondo cambia incessantemente, cioè, quindi quell'idea sempre di andare a scegliere titoli o comparti molto particolari e dargli un peso importante, anche per iniziare a rispondere a questo risparmiatore, anche qui dipende che peso ha dato. Da quello che ha scritto sospettiamo che abbia dato un peso molto alto sia all'inizio, poi addirittura un altro classico distorsione di molti risparmiatori è questa idea che più scende più aumento, quasi una logica da giocatori, no? Di aumentare la posta perché così si torna più facilmente in guadagno. Non è investire questo, cioè investire vuol dire ragionare secondo noi su una parte più strategica senza voler prendere scelte così forti, e se vi è una parte più tattica di investimenti di singole società o di settori tematici, di comparti stretti o sono molto allargati, o altrimenti è bene avere una strategia che prevede punti di ingresso e punti di uscita, un approccio come quello che facciamo nella nostra consulenza, che prevede non solo che compri e salga tutto, perché questo non accade mai, cioè purtroppo c'è questa letteratura fantastica, fantasy potremmo dire, da parte di alcuni investitori, che viene fagocitata a volte anche da alcuni cosiddetti guru degli investimenti, che vogliono sempre raccontare che ci sono questi settori dalle magnifiche sorti e progressive. Così non è, guardate questo grafico come rappresentativo, che fa vedere appunto l'enorme crescita del settore delle energie alternative, dove sono, diciamo, rappresentate un po' solare piuttosto che le altre, eolico e altre, che aveva avuto questa enorme spinta nel 2020 con la cosiddetta transizione climatica che ci si aspettava, ma poi dopo, mentre il settore delle energie fossili veniva considerato ormai un settore assolutamente morto, moribondo, invece nel tempo, negli ultimi 2 anni, addirittura 10 anni, ha ottenuto performance migliori, ha riguadagnato lo scettro, soprattutto se andiamo a vedere anche poi nell'ultimo anno e anno e mezzo c'è proprio un andamento divaricato. Perché? Perché le energie fossili, con tutti i difetti che hanno, adesso non voglio essere un difensore di queste energie, però le società di questo settore la cassa la producono, hanno continuato a produrre, hanno avuto una capacità di reggere anche la crisi del balzo dei tassi di interesse, perché comunque avevano continuavano a generare cash, non erano dipendenti dal mercato.
A questo punto, Salvatore, uno potrebbe dire, va bene, noi facciamo questo video nel, siamo novembre, inizio dicembre del 2024, vediamo che c'è stato questa inversione di tendenza, ma potrebbe esserci un'ulteriore inversione di tendenza e tra un anno, sei mesi, due anni ci potremmo trovare esattamente nella situazione contraria, quindi le energie fossili inizieranno questa discesa e si riprenderà invece tutto il settore delle energie alternative, ritornando magari a quei valori del 2020?
Ma allora, tutto può accadere. Io non sono come approccio un estremista in nulla, ma per questo appunto sposo un approccio più tattico e dinamico, perché se il settore delle energie alternative, vedendo l'andamento delle principali società quotate piuttosto che di alcuni ETF rappresentativi, darà segnali di forza, potrebbe entrare per esempio anche nei nostri portafogli, non è che naturalmente con delle quote ragionevoli. Oggi andare a investire su un coltello che cade, oggi come ieri, non è secondo noi, ma quello che diciamo oggi lo dicevamo anche sei mesi fa, un anno fa, due anni fa, perché c'erano già i grossi, diciamo, segnali che stavano muovendosi, flussi dalla parte opposta rispetto a quella precedente, come l'andamento dei prezzi stava cambiando, anche perché vi è stato anche un po' un ridisegno da parte di molti stati dal punto di vista geopolitico della scelta delle fonti di approvvigionamento. Uno dei motivi per cui in realtà l'energia comunque ha continuato ad avere prezzi molto alti è che buona parte della bolletta, soprattutto se andiamo a vedere gli Stati Uniti, uno dei mercati più importanti, è derivante anche proprio dai costi cosiddetti di dispacciamento e di dislocamento, che soprattutto nel caso delle energie rinnovabili sono più elevati delle altre tipologie di energie, perché sono considerate energie cosiddette intermittenti, nel senso che spesso non producono energia in maniera continua. Oggi molte di queste società, sicuramente alcune di queste, anche nei nostri portafogli le abbiamo avute. Per esempio, Iberdrola è una società che comunque, al di là dell'ultimo ribasso che ha avuto con Trump, si è comportata molto bene a livello europeo. Quindi noi non è che mettiamo una X su tutte queste società. Altre sono sicuramente sulle età più in difficoltà per la concorrenza, magari, come hai detto bene prima tu, della Cina, piuttosto che per margini che sono in decisa rottura. Tra l'altro, poi, se torni un attimo sulla schermata precedente di questo ETF, uno dei motivi anche per cui all'inizio l'andamento di questo ETF era stato, diciamo così, spinto a rialzo è perché all'epoca era partito molto concentrato. Mi pare che all'inizio aveva solo circa 30 titoli, che naturalmente in quel momento tutti erano i titoli più forti, e poi dopo, pian piano, l'emittente ha allargato la gamma degli investimenti, quindi
Sì, tra l'altro mi hanno fatto vedere l'andamento di questo titolo, Solana Edge, che è ancora presente all'interno di questo ETF, ma con una percentuale molto contenuta. Abbiamo visto prima, era sotto, al di sotto dell'1%, infatti non rientra neanche nelle 10 principali, diciamo, posizioni all'interno dell'ETF, e mentre invece nel 2020 questo titolo aveva una percentuale e un peso molto consistente all'interno dell'ETF. Questo è un titolo SolarEdge legato soprattutto al tema solare, inverter, batterie d'accumulo anche domestiche, e ha avuto una crescita di oltre il 100-200% nel 2020, ma dai suoi picchi, dai suoi massimi a circa 350 dollari, oggi vale 10 dollari, quindi una perdita di oltre il 95-97%. Praticamente è inesistente la sua valorizzazione oggi rispetto a quella del 2022, e soprattutto su internet, su tante chat o forum, ci sono tantissime persone che, nonostante questo andamento negativo, anche nel 2024 hanno continuato a mediare il prezzo. Ok? Quindi noi diciamo sempre: perché andare a incrementare il proprio investimento? Incrementare quello che è il profilo di rischio specifico su un singolo strumento quando il mercato nel frattempo sta continuando a salire, sia in modo, diciamo, trasversale come indici globali, ma anche poi su altre tematiche che al momento magari sono molto più calde, certamente con quotazioni elevate, come ad esempio l'intelligenza artificiale o tutto il tema tecnologico. Questo ci fa capire esattamente quali possono essere le difficoltà e l'attenzione che bisogna avere quando si fanno alcune scelte all'interno del portafoglio e bisogna tenere sotto controllo tutte quelle che sono i parametri, anche le valutazioni attuali di questi strumenti. Certo, uno potrebbe dire, va bene, adesso l'intelligenza artificiale è sulla bocca di tutti, Nvidia continua a fare rendimenti, anche nel 2024 l'abbiamo visto in qualche altra video di Expert Risponde, comunque percentuali di rendimenti oltre il 100%. Le valutazioni sono molto molto elevate, ma abbiamo visto anche gli utili che di anno in anno possono raddoppiare e anche triplicare, mentre invece queste società non producevano quasi mai ricavi e nel corso di quest'ultimo anno la discesa è dovuta a una compressione molto consistente di utili anche di fatturato. Ok, quindi
Quindi si calcola adesso, poi appunto ci sarà a gennaio con l'insediamento di Trump, vedremo se manterrà quello che ha detto, dove aveva detto che dal primo giorno, soprattutto l'eolico offshore, infatti Ørsted e Vestas hanno peccato meno 10, meno 12 appena iniziato eletto presidente. Poi quello che riguarda i cosiddetti accordi di Parigi, dove già nel 2015 aveva espresso i suoi dubbi, era uscito, ma poi praticamente gli Stati Uniti con Biden c'erano rimontati su. Quindi tutta la parte di quello che riguarda l'accordo sul clima. Sicuramente l'attenzione, ma questo un po' il mercato, lo vediamo dalle quotazioni, se vuoi far vedere anche i grafici successivi, aveva, diciamo, chiaramente, ecco,
guarda, questo è un
esatto,
articolo.
qui addirittura già oramai quasi 2 anni fa, nel 30 gennaio 2022, anche di più,
Quasi 3 anni fa.
3 anni fa, quasi 3 anni fa, già mettevamo in dubbio la potenzialità del settore, perché anche qui il vento non è girato immediatamente, non è stato Trump. Sicuramente ha aumentato ancora di più le valutazioni negative da parte del mercato su quelle prospettive di questo settore nei prossimi anni, soprattutto se farà quello che ha detto in campagna elettorale. Però su tutto questo tema, anche dei cosiddetti megatrend, dei tematici, poi ti lascio parlare a te su questo tema che hai molto seguito in questi anni, Marco, e qui c'è sempre appunto da ricordare, soprattutto noi che facciamo i consulenti indipendenti, ai risparmiatori che hanno magari portafogli spesso pieni di prodotti che sono stati venduti su tutti i 1.000 temi, che ogni volta ne nasce qualcuno e che vengono venduti, di fare molta attenzione. Peraltro un po' di tempo fa avevamo forse riportato anche una ricerca di Morningstar proprio sul tema dei tematici, no? Dove ci sono le rinnovabili, c'è l'intelligenza artificiale, la Silver Age, cioè il fatto di anziano, tutti i temi che dice tanto saliranno perché il trend è quello. Poi in realtà non è assolutamente detto che poi quello che hanno fatto nel breve lo mantengano. E anche, peraltro, citavi sicuramente l'intelligenza artificiale, è stato un ottimo tema, per quanto poi molti ETF hanno veramente ottenuto dei rendimenti molto più bassi che se tu avessi concentrato l'attenzione su pochi titoli come Nvidia e pochissimi altri, perché è stato un andamento molto concentrato. A volte molti di questi ETF, anche e soprattutto fondi, hanno ottenuto dei rendimenti molto, molto bassi, perché anche hanno dei problemi magari sulla concentrazione. Questo è un classico fondo, il Big Ten Megatrend, qua confrontato con l'azionario mondo, dove, come si suol dire, cari Megatrend, non è che se andiamo a fare il confronto li ha cavalcati, perché poi anche lì bisogna sempre fare attenzione al di là dei nomi che ci sono nelle etichette, qual è il benchmark, dove realmente investono e che cosa ha fatto il mercato, e se questa narrazione che viene fatta e pari poi ai rendimenti che ottiene. Qui ho visto che tu hai messo in evidenza una cosa che non è banale quando parliamo soprattutto dei fondi, perché abbiamo parlato adesso di un ETF che, peraltro, abbiamo visto all'inizio, non so se qualcuno di voi ha notato, che si è comportato comunque meglio dei fondi spesso della categoria. Qui cosa c'è? Cosa mi fai vedere e notare, Marco?
Allora, in questa slide abbiamo messo un po' di informazioni interessanti. La prima è la dimensione di questo fondo, perché qualche settimana fa siamo andati a vedere tutta la documentazione, sono investiti circa 10 miliardi, okay, di euro, questo per quanto riguarda soprattutto il mercato europeo. All'interno sono presenti 414 posizioni, 414 titoli azionari. Le spese, ovviamente i costi di gestione di questo fondo, vanno tenuti sotto controllo perché si parla di un 2,91%, ok? Noi siamo andati a vedere il confronto sempre con un azionario globale, perché di base è con quello che ci dobbiamo confrontare, ma non
Sì,
solo noi,
quando si
anche
legge attentamente il key del prospetto di questo fondo.
Esatto, però non l'abbiamo fatto solo noi, perché anche lo stesso fondo all'interno del proprio fact sheet, il documento informativo, presenta, ovviamente perché è obbligato a farlo, un confronto grafico anche con un ETF azionario globale. Quindi banalmente si può vedere che anche loro presentano questi dati in forma più o meno trasparente. E dal grafico è assolutamente evidente come ci sia stato una netta differenza di performance tra questi due strumenti.
Sì, tra l'altro quello che si nota anche che è un andamento quasi correlato al 99 passa per cento, e quindi anche qui la scelta del fondo attivo di, diciamo, di contenere le perdite, perché dice no, magari ha guadagnato meno, ma ha pagato perché ho avuto minori rischi, in realtà non è granché visibile questo. E per chiudere il discorso, credo che abbiamo un po' esaurito l'argomento, il tempo che ci siamo dati, anche il tema dei tematici. Ricordavo prima una ricerca di Morningstar di qualche tempo fa, non lontanissima, che evidenziava che negli ultimi 10 anni, oltre un terzo, in alcune categorie, oltre la metà dei fondi che erano stati lanciati, non ci sono più. Sono stati cancellati o chiusi, cioè questo dà proprio l'idea del fatto che si lanciano per cercare di andare a intercettare delle masse dei risparmiatori in cui il consulente li va lì, gli propone il prodotto, proprio marketing, la novità, come quella che c'è degli assorbenti che ce ne sono sempre 100.000, piuttosto che del detersivo che lava sempre più bianco, in nuova formula. Stessa cosa, gli si propone un prodotto, un tema, dopodiché poi pian piano le performance non sono assolutamente buone. Naturalmente, cosa succede? Cioè, teoricamente dovremmo imparare da tutto questo, ma spesso succede che poi si ritorna dal risparmiatore e lì si rivende un altro fondo tematico. C'è
Esatto,
sempre
ogni
qualcosa.
anno, ogni semestre c'è.
Ci sarà sempre qualche tema forte che riparte, e purtroppo dovremmo, anche questo risparmiatore credo che un po' abbia tempo e tema da riflettere su quello che abbiamo detto. Credo che va presa anche con filosofia. Secondo me, le perdite vanno prese con filosofia in borsa. Arthur Schopenhauer diceva proprio che i soldi persi sono quelli più importanti perché ci aiutano a imparare qualcosa, e credo che in questo caso il risparmiatore può capire e comprendere qualcosa, almeno se vuole, perché poi ci sono alcuni che continuano a ripetere in maniera reiterata per anni gli stessi errori. Qualche errore, secondo me, di valutazione dovrebbe capire se la sua idea è che deve continuare a investire su questo ETF all'infinito fino a che avrà ragione. Non è, secondo me, Marco, la risposta giusta, e anche capire qual è il momento perfetto per rientrare, se non all'interno di un portafoglio più vasto. Ma lascio a te la parola, risposta più da consulente sulla domanda che ci ha fatto, anche se credo che abbiamo dato già diversi indizi su cosa pensiamo di un approccio così forte su un tema, credendo a un po' a una narrazione che il mercato ti propone sempre diversa, ma alla fine è sempre uguale.
Sì, come hai detto tu, è facile trovare magari il momento per entrare anche su questi temi e sotto consiglio di un consulente o magari leggendo quelle che possono essere, diciamo, delle notizie che vengono fuori, che vengono spinte anche da giornali o comunque a livello mediatico se ne parla maggiormente. Bisogna avere anche quello che diciamo noi, un piano B, una via d'uscita, perché nel momento in cui il vento, non solo per quanto riguarda il tema eolico, ma in generale il vento cambia, a quel punto dobbiamo sapere esattamente cosa fare all'interno del nostro portafoglio. Quindi
E
di base.
prevedere che se il vento cambia io potrò vendere anche in perdita un titolo, uno strumento, perché questa idea che uno abbia in portafoglio solo titoli, strumenti e temi che salgono è una speranza, ma che è mal riposta spesso, soprattutto quando si investe su titoli singoli, ma quello che uno deve ragionare è il portafoglio complessivo. Infatti, per chiudere la tua riflessione, a questo risparmiatore invito anche, se vorrà, come le altre persone che hanno visto questo video, avere una risposta più ponderata, naturalmente poter chiedere anche un check-up. Offriamo prima 30 minuti gratuiti alle persone interessate a conoscerci, anche farci altre domande per capire anche il peso, perché anche dare una risposta singola, capire qual è il peso all'interno del suo patrimonio, di questo ETF. come è investito globalmente, qual è il nostro team di soldi expert, quali sono i suoi obiettivi, qual è il suo profilo di rischio, che non sono domande banali, perché questa storia è abbastanza emblematica di un ETF, di un fondo, di un settore che veniva dato come un settore che era destinato solo a crescere. Avevo sentito anche all'epoca alcuni consulenti che dicevano che addirittura si poteva sostituire l'azionario mondo con questo ETF, perché comunque sarebbe stato quello che sarebbe stato quello del futuro. E qua ho racconti infiniti su quanti ne ho sentiti e conosco di settori del futuro, lavorando in questo settore da metà degli anni Ottanta, ma che invece in questo momento ha un passato che inizia a essere un po' pesante, soprattutto in rapporto all'enorme fiammata che ha fatto nel 2020-2021.
E soprattutto, Salvatore, per evitare magari di fare ulteriori errori, anche perché l'hai detto tu prima, gli errori si possono fare anche nella gestione di portafogli, non si possono ovviamente scegliere temi e titoli solo che possono andare verso l'alto, però ovviamente se dobbiamo guarire un'unghia incarnita, di certo non gli tiriamo sopra magari una martellata per farla guarire, giusto? E, abbiamo fatto vedere prima, Salvatore, anche la tua newsletter, quindi chi fosse interessato a registrarsi a letterasettimanale.it e ricevere settimanalmente un po' le informazioni che Salvatore invia, che comunque inviamo anche con grafici diciamo molto semplici e interattivi, e per chi fosse interessato anche eventualmente appunto a richiederci un check-up gratuito, non solo a me, Salvatore, ma a tutti i consulenti di Soldi Expert, visto che il team si sta allargando. Settimana scorsa abbiamo fatto anche un video molto interessante con Barbara sul tema delle obbligazioni, che invito ovviamente a rivedere.
Allora, direi che possiamo salutare, potremmo usare come un saluto, anche augurare per questo risparmiatore, un saluto che si fa a quelli che vanno in vela. Buon vento a questo punto.
Ciao Salvatore, alla prossima.
Ciao Marco.
Prova un'esperienza differente e conoscerai la vera consulenza finanziaria indipendente e il lavoro di Soldi Expert SCF.